Bentornati ad Intelligenza Artificiale, una storia dal futuro. Io sono Costantino. Negli ultimi episodi abbiamo attraversato due inverni dell'IA, visto nascere e cadere i sistemi esperti e assistito alla lunga traversata nel deserto delle reti neurali. Ma mentre tutto questo accadeva, mentre alcuni ricercatori sognavano reti che imitassero il cervello, un altro gruppo stava prendendo una strada diversa. Questi ricercatori si erano fatti una domanda fondamentale. E se invece di programmare l'intelligenza o di imitare il cervello, semplicemente insegnassimo alle macchine, usando la statistica? Oggi parliamo del machine learning classico, degli ultimi algoritmi che hanno dominato gli anni 90 e 2000. Alberi decisionali, support vector machine, random forest e key nearest neighbors. Nomi che forse non vi dicono nulla, ma che hanno silenziosamente rivoluzionato il mondo mentre nessuno guardava. Questa è la storia di come l'AI è diventata pratica, commerciale e soprattutto utile. Facciamo un passo indietro. Cos'è in fondo l'intelligenza artificiale? I pionieri degli anni 50 pensavano è la capacità di ragionare logicamente, quindi hanno costruito sistemi basati su regole. I visionari delle reti neurali pensavano è emergere dalla struttura del cervello, quindi hanno cercato di copiare i neuroni. Ma negli anni 90 un gruppo crescente di ricercatori dice l'intelligenza è la capacità di imparare dall'esperienza. È un cambio di prospettiva radicale, non ti dico come risolvere un problema, ma ti mostro mille esempi di problemi risolti e tu, macchina, impari il pattern. Trovi insomma la regola nascosta nei dati. È machine learning, insomma, è apprendimento automatico. E la cosa bella è che funziona, non sempre perfettamente, certo, ma funziona. E soprattutto scala alla grande. L'idea centrale è questa, hai dei dati, gli input e dei risultati, gli output. Mostri alla macchina tanti esempi di input e output correlati e lei impara la funzione che li collega. Poi, quando vede un nuovo input, può predire l'output corretto. Semplice, elegante e potente. Iniziamo dal più semplice, key nearest neighbors o KNN. L'idea è così intuitiva che quasi non sembra un algoritmo. Immaginate di voler sapere se un nuovo ristorante vi piacerà. Come fate? Guardate i ristoranti che avete già provato e che vi sono piaciuti. E vedete quale somiglia di più al nuovo. Se il nuovo ristorante è simile ai vostri preferiti, probabilmente vi piacerà. KNN fa esattamente questo. Hai un nuovo dato da classificare? Bene. Guardi i K dati più vicini, quelli più simili, del tuo dataset di training e fai una votazione. Se la maggioranza appartiene alla categoria A, allora il nuovo dato probabilmente è anch'esso della categoria A. È brillante nella sua pigrizia, non impara nulla in anticipo, non costruisce un modello, semplicemente memorizza tutti gli esempi e quando gli chiedi una predizione cerca i più simili. Per questo si chiama lazy learning. Funziona sorprendentemente bene per molti problemi e negli anni 90, quando i computer iniziano ad essere abbastanza veloci, KNN diventa uno strumento standard nel toolkit del data scientist. Ma poi arrivano i decision tree, gli alberi decisionali. Ricordate gli alberi dell'episodio 1? Quelli con radici, rami e foglie? Ecco, ora li usiamo per prendere decisioni. Un albero decisionale funziona così. Parte con una domanda alla radice. Questo cliente ha un reddito sopra i 50.000 euro? Se sì, vai a sinistra. Se no, vai a destra. Poi un'altra domanda. Ha più di 30 anni? E così via, ramo dopo ramo, finché arrivi ad una foglia che ti dice questo cliente probabilmente comprerà il prodotto, oppure probabilmente no. La cosa geniale è che l'albero si costruisce da solo, guardando i dati. Algoritmi come CART, Classification and Regression Trees, o ID3, analizzano il dataset e decidono quali domande fare e in che ordine, scegliendo quelle che meglio separano i dati in categorie distinte. Gli alberi decisionali hanno un vantaggio enorme, sono interpretabili. Potete cioè stampare l'albero, guardarlo e capire esattamente perché l'algoritmo ha preso una certa decisione. Ha rifiutato il prestito perché il reddito è sotto X e ha già 3 debiti aperti. Chiaro e trasparente. Negli anni 90 le banche li usano per decidere a chi concedere credito, le compagnie assicurative per valutare i rischi e le aziende per segmentare i clienti. Ma c'è un problema, gli alberi tendono all'overfitting. Crescono cioè troppo, si adattano troppo bene ai dati di training e memorizzano anche il rumore e le eccezioni. Poi, quando vedono dati nuovi, falliscono miseramente. È come studiare le domande esatte dell'esame invece di capire la materia. Funziona se all'esame ti fanno esattamente quella domanda, altrimenti sei fritto. La soluzione sono i random forest, ovvero le foreste casuali. L'idea, proposta da Leo Breiman nel 2001, è geniale. Invece di costruire un solo albero decisionale, ne costruisci centinaia o migliaia. Ogni albero è addestrato su un sottinsieme casuale dei dati e può usare solo un sottinsieme casuale delle variabili. Il risultato è che ogni albero è mediocre e parziale, ma insieme, votando democraticamente, formano un sistema robusto ed accurato. È la saggezza della folla applicata agli algoritmi. Le random forest sono diventate uno degli algoritmi più usati al mondo, affidabili, veloci da addestrare e resistenti all'overfitting. E ancora oggi, nel 2025, quando un data scientist ha un problema tabulare, dati organizzati in tabelle tipo Excel, spesso prova prima un random forest. Insomma, funzionano. Ma la vera rockstar del machine learning degli anni 2000 è la Support Vector Machine, o SVM. Le SVM risolvono problemi di classificazione in modo elegante. Immaginate di avere due gruppi di punti su un piano, diciamo email spam ed email legittime, rappresentati da tante variabili: lunghezza del testo, numero di punti esclamativi, presenza di certe parole. La SVM cerca la linea, o in spazi multidimensionale l'iperpiano, che meglio separa i due gruppi. E non una linea qualsiasi, attenzione, la linea che massimizza il margine, cioè la distanza dai punti più vicini di entrambi i gruppi. È come disegnare una strada che passa esattamente a metà tra due quartieri, il più lontano possibile da entrambi. Una specie di confine demilitarizzato, matematico. Le SVM, sviluppate da Vladimir Vapnik ed altri studiosi negli anni 90, hanno un trucco magico, il kernel trick. Se i dati non sono linearmente separabili nel loro spazio originale, cioè non puoi tracciare una linea dritta che li separa, le SVM possono proiettarli in uno spazio a dimensioni più alte, dove improvvisamente diventano separabili. È come se stesse guardando l'ombra di due gruppi di oggetti intrecciati sul pavimento. Sembrano inseparabili, ma se guardate gli oggetti in 3D, improvvisamente c'è un piano che li separa perfettamente. Le SVM dominano le competizioni di machine learning nei primi anni 2000. Sono ovunque: riconoscimento facciale, classificazione di testi, diagnosi mediche. Poi arriveranno le reti neurali profonde e le spodesteranno. Ma per un decennio le SVM sono state il gold standard. E poi c'è Naïve Bayes, l'algoritmo con il nome più onesto della storia. Si chiama ingenuo, Naïve, perché fa un'assunzione che sappiamo essere falsa. Assume cioè che tutte le variabili siano indipendenti tra loro. Nel mondo reale raramente lo sono. Ma sapete cosa? Funziona lo stesso, e sorprendentemente bene. Naïve Bayes è basato sul teorema di Bayes, appunto, un pilastro della statistica. L'idea è che calcola la probabilità che un dato appartenga ad una certa categoria, dati i suoi attributi. Per esempio, dato che questa email contiene la parola gratis 3 volte, contiene molti punti esclamativi e viene da un mittente sconosciuto, questa molto probabilmente è una mail di spam. Naïve Bayes calcola queste probabilità usando dati storici e poi fa una predizione. È veloce, semplice da implementare e richiede pochi dati di training. Negli anni 90 e 2000 diventa lo strumento principale per i filtri anti-spam. Anche oggi molti filtri usano varianti di Naive Bayes. È la prova, insomma, che a volte è abbastanza buono e veloce, batte perfetto e lento. Ma c'è un problema che attraversa tutto il machine learning: overfitting versus underfitting. Underfitting è quando il modello è troppo semplice, è come cercare di descrivere l'economia mondiale con una sola equazione, non catturi la complessità. L'overfitting viceversa è quando il modello è troppo complesso, memorizza i dati di training perfettamente, inclusi errori e rumore, ma poi crolla quando vede dati nuovi. È come quello studente che impara a memoria le risposte dell'esame dell'anno scorso, sperando che vengano riproposte identiche. Il vero obiettivo è la generalizzazione, imparare i pattern veri e quelli che si applicano anche a dati mai visti prima. Ma come si ottiene? Dividendo i dati in tre set. Training set, dove il modello impara. Validation set, dove testa le sue performance durante l'apprendimento. E test set, dove viene valutato alla fine con dati mai visti. È come prepararsi, insomma, per un esame facendo esercizi, il training, autovalutandosi con simulazioni, il validation, e poi sostenendo l'esame vero, il test. Questa distinzione e questa metodologia rigorosa diventa lo standard degli anni 2000 e separa il machine learning serio dalla magia statistica improvvisata. Mentre le reti neurali aspettavano il loro momento, il machine learning classico stava conquistando il mondo, silenziosamente. Filtri anti-spam, Naive Bayes ed SVM ripulivano le nostre inbox. I motori di ricerca come Google usavano machine learning per rankare i risultati. PageRank era solo l'inizio, algoritmi di machine learning imparavano cosa cercavano gli utenti. E i sistemi di raccomandazione, come Amazon e Netflix, usavano algoritmi per suggerire prodotti e film. I clienti che hanno comprato questo hanno comprato anche quest'altro. Non era solo marketing, era machine learning. E poi c'era il riconoscimento vocale, i primi sistemi decenti, quelli che capivano comandi semplici e usavano i modelli nascosti di Markov ed altri algoritmi statistici. Le banche identificavano transazioni sospette usando Decision Tree e gli SVM. Nessuno ci faceva caso, insomma, nessun titolone sui giornali, ma il machine learning stava infiltrandosi ovunque, rendendo servizi più intelligenti, personalizzati ed efficienti. Ma il machine learning classico aveva dei limiti. Dovevi, ad esempio, manualmente decidere quali caratteristiche, le feature, erano importanti. Ad esempio, per classificare l'immagine di gatti dovevi dire all'algoritmo: guarda la forma delle orecchie, il colore del pelo, la dimensione degli occhi e così via. Se sceglievi le feature sbagliate, il modello falliva. E poi c'era un problema di scaling: molti algoritmi non scalavano bene. KNN, ad esempio, diventava lentissimo con milioni di dati, ed SVM faceva fatica con dataset enormi. E poi, per immagini, video, testo non strutturato, il machine learning classico arrancava. Poteva fare piccoli compiti, ma non catturava la ricchezza e la complessità di questi dati. Ed è qui che le reti neurali, che avevano aspettato pazientemente nell'ombra, stavano per fare il loro ritorno trionfale. Ricapitoliamo, negli anni 90 e 2000, mentre le reti neurali aspettavano il loro momento, il machine learning classico ha conquistato il mondo. Alberi decisionali, foreste casuali, SVM, Naive Bayes, algoritmi che non imitavano il cervello, non usavano logica simbolica, ma semplicemente imparavano dai dati. E hanno funzionato, hanno reso l'IA pratica, commerciale, utile. Hanno portato intelligenza, insomma, nei prodotti di tutti i giorni, spesso senza che ce ne accorgessimo. Ma alla fine degli anni 2000 stavano per convergere tre fattori che avrebbero cambiato tutto. Dati enormi, GPU potentissime ed algoritmi di deep learning maturi. La tempesta perfetta. Nel prossimo episodio racconteremo come le reti neurali sono tornate alla ribalta. Parleremo di ImageNet, di AlexNet, di come Jeffrey Hinton e i suoi studenti abbiano umiliato tutti gli altri algoritmi in una competizione nel 2012. E di come il deep learning si è esploso, cambiando per sempre il volto dell'intelligenza artificiale. Questo è stato Una Storia dal Futuro ed io sono Costantino. Ci sentiamo alla prossima. E ricordate, prima di GPT-4 e da lì c'erano decision tree che silenziosamente decidevano se avreste ricevuto quel prestito o meno. E probabilmente lo stanno ancora facendo.